Petrarca. Francesco Petrarca fu uno dei più grandi lirici della storia, che portò a perfezione stilistica la forma poetica del sonetto. Ebbe un ruolo di primo piano nello sviluppo del volgare come lingua letteraria ed esercitò per secoli un'influenza determinante su numerosi autori, non solo italiani. La grandezza di Petrarca supera i confini della letteratura italiana e pone l'autore trecentesco fra i maggiori poeti dell'Occidente. La lirica europea è rimasta a lungo legata all'esempio dei sonetti che compongono il canzoniere. L'imitazione del loro stile e del loro lessico diede origine al fenomeno del petrarchismo. Nel 1312 si trasferì con la famiglia ad Avignone, da 7 anni nuova sede della corte papale, vivace e raffinato centro di cultura. Nella città provenzale, Petrarca avrebbe conosciuto la donna ispiratrice della sua poesia, Laura, della quale tuttavia non si sa quasi nulla. Rimasto presto orfano, per risolvere la situazione economica della famiglia, abbracciò la carriera ecclesiastica. Per parecchio tempo fu cappellano presso il cardinale Giovanni Colonna, al seguito del quale compì numerosi viaggi in Italia ed in Europa. La sua fama di poeta e studioso si diffuse. Nel 1341 a Roma fu incoronato poeta in Campidoglio, ma fu proprio in seguito a questo riconoscimento che maturò l'insoddisfazione di Petrarca, sempre più colpito dalla distanza che separava i suoi ideali, fondati sulla cultura e sui classici delle amare esperienze della vita, segnata anche dalla morte di persone a lui vicine. Trovò conforto nei ritiri, sempre più frequenti a Valchiusa, in Provenza, dove studiava e lavorava. Ciò nonostante, aumentarono i viaggi in Italia e gli incarichi diplomatici, anche per conto del Papa. Durante una di queste missioni passò da Firenze, dove ebbe occasione di conoscere Giovanni Boccaccio, con cui strinse amicizia. La corruzione della corte avignonese e i sempre più frequenti soggiorni in Italia fecero sì che Petrarca decidesse di abbandonare la Provenza per trasferirsi presso la corte di Galeazzo II Visconti, signore di Milano. L'Italia, meta desiderata, si configurava sempre di più ai suoi occhi come l'erede culturale dell'impero romano. Arrivò in città nel 1353 e vi rimase fino al 1361, con la speranza ed il desiderio di potersi finalmente dedicare a tempo pieno agli amati studi e alla poesia, aspirazione che realizzò nonostante qualche missione diplomatica e qualche viaggio privato. Allo scoppio della peste nera, nel 1361, Petrarca fuggì prima a Padova e poi a Venezia. Come in precedenza, di tanto in tanto rivide l'amico Boccaccio. Infine si stabilì nel 1368 ad Arquà, sui colli Euganei, ospite di Francesco da Carrara. A partire dal 1370 trascorse qui la maggior parte del suo tempo, con la figlia Francesca e la famiglia, dedicandosi alla revisione definitiva delle sue opere. Modernità e umanesimo di Petrarca. La vita privata di Petrarca, che alternava le attività culturali alle missioni diplomatiche, non sempre fu distinta da quella pubblica. In tale varietà di lavori e di interessi, è possibile individuare un primo sintomo della modernità della vocazione petrarchesca, che anche a livello strettamente culturale e letterario mostra una notevole ricchezza. Alla riflessione religiosa si accompagna il precoce amore per i classici della letteratura latina, e alla produzione in latino si accompagnò quella in volgare, relativamente esigua ma importantissima. Petrarca può, a ragione, essere considerato uno dei primi umanisti proprio per l'amore profondo che nutrì per i classici, concepiti non in contrasto, ma in continuità con la tradizione cristiana, e per l'utilizzo degli esempi antichi nell'ambito della sua produzione. tipicamente umanistica, è la sua vocazione filologica, ma anche il fatto che egli fu sempre in relazione con i maggiori studiosi a livello europeo, secondo una concezione di arte transnazionale e cosmopolita. Le opere in volgare. L'opera che rese Petrarca uno dei poeti più celebri al mondo è Il Canzoniere, una raccolta di testi in volgare che l'autore riteneva di importanza secondaria rispetto alle sue grandi opere in latino. Il titolo originale recitava infatti Rerum Volgarium Fragmenta, cioè frammenti di cose volgari, dove volgari deve intendersi, appunto, in lingua volgare, ossia in italiano. In realtà, la cura con cui l'autore organizzò questo canzoniere fu attentissima e del resto proprio l'impianto così meditato fu una vera e propria novità. La raccolta è composta di 366 componimenti, concepiti come lettura da compiere nell'arco dell'anno, un componimento al giorno, più uno proemiale. La raccolta ha al centro la figura di Laura e nel complesso tematizza due epoche fondamentali nella vita del poeta, la fase in cui Laura era viva e quella in cui era ormai morta. Non si tratta di una suddivisione cronologica, ma di una serie di corrispondenze e di atmosfere ispirati a questi due fatti capitali, frammenti di una vita segnata dalla gioia dell'amore e dal dolore della morte, in modo difficilmente districabile. Laura, raffigurata in modo astratto e stilizzato, incarna l'ideale dell'amore, della bellezza e della religiosità e rappresenta un'aspirazione irraggiungibile che viene esplicitata tramite metafore e immagini studiate e ricorrenti. Petrarca lavorò con grande impegno ad ogni singolo testo, apportando continue correzioni e varianti, con un meticoloso lavoro di rifinitura e di bilanciamento fra i singoli componimenti e l'insieme che essi costituiscono. Per realizzare una poesia all'altezza dell'argomento, il volgare assunse un'eleganza mai raggiunta prima. Il vocabolario usato dal poeta è ridotto e molto scelto, ma usato in modo intensivo. Nella poesia del canzoniere conta anche la minima sfumatura di significato. Proprio la sistematicità con cui il progetto fu realizzato, insieme alla sua astrattezza intellettuale, rese il canzoniere un vero e proprio modello poetico, che avrebbe poi influenzato, per diversi secoli, la lirica occidentale. Si tratta di un paradigma determinante anche dal punto di vista metrico, ad esempio nella definizione della forma del sonetto e della canzone. L'altra importante opera poetica in volgare è un poema in terza rima, intitolato I Trionfi, a cui Petrarca lavorò tra il 1356 ed il 1374. Rimasto incompiuto, fu stampato per la prima volta con il canzoniere nel 1470. La struttura riprendeva l'impostazione data da Boccaccio alla sua amorosa visione, articolata in una serie di trionfi. Il poeta dorme in Valchiusa quando gli appaiono visioni trionfali del dio amore, seguito da un corteo di personaggi storici e mitologici. Anche qui ha grande importanza la valutazione, da un punto di vista spirituale, dell'esperienza legata alla figura di Laura. In generale, ogni quadro, attraverso un processo di simbolizzazione e allegorizzazione, cerca di innalzare sentimenti ed esperienze terrene verso l'assoluto celeste e la verità universale. Le opere in latino. Se i trionfi sono in effetti piuttosto astratti e intellettualizzati, lo stesso non si può dire del principale testo in latino di Petrarca, il Secretum, composto in varie fasi successive e edito a stampa per la prima volta nel 1473. Sorta di autoanalisi, di dialogo interiore, problematico e rasserenante insieme. È un'opera non destinata, nelle intenzioni dell'autore, alla pubblicazione. La forma è quella del dialogo, una figura simbolica e muta, la verità. Appare a Francesco per aiutarlo a superare i suoi errori. il poeta parla con Sant'Agostino, suo referente dialettico. I temi sono il legame con le cose terrene, i vizi che assediano l'uomo, gli ideali che nascondono un fondo di egoismo e di cecità, a partire dal desiderio di gloria, particolarmente sentito dal poeta. E poi temi universali come la morte, la colpa, la caducità della vita. Il dialogo cui assiste la verità, garante delle parole dei due interlocutori, si conclude realisticamente senza né vinti né vincitori. La modernità del libro sta anche in questo. Tra le altre opere latine di Petrarca si ricorda De Vita Solitaria, un trattato morale scritto nel 1346, che consiste in un elogio della vita condotta lontano dalla città. Alla difesa dello studio solitario e disinteressato segue una serie di esempi ricavati dalla tradizione classica e cristiana. L'Africa è un poema epico in esametri, che ha per argomento la Seconda Guerra Punica, cantata tenendo presente soprattutto la ricostruzione dello storico latino Tito Livio e il modello poetico di Virgilio. Degli uomini illustri, iniziato a Valchiusa nel 1338 e a lungo rielaborato, è una specie di commento al poema. Si tratta di una serie di ritratti di personaggi celebri, romani, mitologici e dell'Antico Testamento. In entrambi i casi la rappresentazione è piuttosto statica e la tematica abbastanza tradizionale. Di grande interesse è invece l'epistolario, preziosa fonte di informazioni sulla vita dell'autore, sulla sua opera e sugli ambienti che frequentò, ma anche miniera di idee e riflessioni culturali, religiosi e politiche, nonché ideale autoritratto col quale il poeta intendeva consegnare ai posteri la sua figura. Fu Petrarca stesso a curare la pubblicazione dei 24 libri delle Epistole. Libri di cose familiari, indirizzate ad amici e ad antichi autori classici. Fra le altre opere, in latino, meritano di essere ricordate Le invettive contro un medico, scritte fra il 1352 ed il 1353, che svolgono una polemica contro la pseudoscienza dei medici di Avignone, un pretesto per esaltare il valore spirituale della poesia in confronto alle tecniche pratiche. Così Petrarca intervenne in una tematica che ebbe molti esempi medievali ed era destinata a diffondersi anche in epoca moderna. La grandezza di Petrarca è affidata, in primo luogo, alla sua poesia volgare, almeno volendo considerare la straordinaria importanza che ebbe non solo in Italia ma in tutta Europa e per parecchi secoli, innescando un fenomeno noto come petrarchismo. Un grande poeta come Giacomo Leopardi, collocandosi alla fine di questa tradizione, osservò che Petrarca era stato a tal punto imitato da parere un imitatore. Laura. Molte persone si occuparono della figura di Laura, dandone varie interpretazioni e, essendo lo stile dell'epoca ricco di allegorie, quella allegorica. Alle persone colte dell'epoca sembrava quindi strano, conoscendo lo stile vigente, che una persona come Petrarca spasimasse veramente dietro una donna, per quanto bella ella fosse. Giacomo Colonna, amico del Petrarca, già riteneva che la figura di Laura non fosse altro che simbolica, pensando che Laura stesse per laurea poetica e che l'amore per la donna fosse l'amore per la gloria. Petrarca stesso smentirà la cosa, dichiarando che questo sentimento per Laura era così forte da essere definito pazzia. Agostino lo rimprovererà di amare il Lauro poetico, perché lei si chiamava Laura. Nel secondo 400 e agli inizi del 500 si attua il processo di trasformazione dell'umanesimo latino in umanesimo volgare, processo già messo in atto dal Petrarca, che costituì il modello di nobilitazione del volgare per i letterati di quell'età. Si avrà uno studio, in questo periodo, del canzoniere, per estrarne un romanzo d'amore e ciò sposta Laura dallo stato di simbolo a quello di donna veramente esistita. Il Cinquecento mostrò Petrarca come teorizzatore dell'amore ideale e della lingua perfetta. Questo secolo portò anche al raffronto Dante-Petrarca, che si risolse a danno di Dante, giudicato troppo rozzo e poco curato nella scelta degli argomenti e dei vocaboli. Nel secolo successivo, Petrarca sarà ancora preferito a Dante, innalzato da un lato agli onori per la sua semplicità e ragionevolezza, ma dall'altro condannato per la concettosità del suo stile. La critica petrarchesca moderna ripropone il problema di Laura e lo affronta in tre modi diversi. Con documenti e argomentazioni cerca di scoprire tutto su Laura donna. Laura non è mai esistita storicamente, in quanto Petrarca è solo un letterato modulatore di ritmi. Accetta l'esistenza storica della donna e dell'amore, ma sottolineano la simbolicità che comunque hanno. Laura, paragonata a Beatrice, è donna spirans e simbolo. De Sanctis appoggia quest'ultima tesi con la formula donna dea, indotto a credere all'esistenza della donna per i sentimenti espressi dal Petrarca. Ad appoggiare il De Sanctis c'è il Croce, che ritiene Laura, vista da Petrarca, come il suo dio o la sua dea, e ritiene quest'amore fulcro della spiritualità petrarchesca. Petrarca, della Laura storica, non mise molto nei suoi componimenti. Due sembrano essere le Laura. La prima appare in alcune eloghe ed è puramente simbolica. La seconda, quella del canzoniere, è narrata da Petrarca in unione al suo amore nei suoi confronti. Amore e contemplazione. Capita che il Petrarca parli indirettamente di Laura menzionando la gloria, come nel caso di una canzone nella quale la gloria, al secondo verso, sembra essere una figura separata da quella di Laura. Ma la tesi trova una secca smentita in seguito, quando si parla della Laura petrarchesca idealizzata. Il poeta si aspetta fama ed immortalità dalla gloria, pur ripudiando il suo amore, come nel caso di Laura, in cui svariate volte accenna al fatto di volerla dimenticare per amare Dio. L'allegorica gloria sembra agghiacciarlo, come Laura. Non mancano inoltre particolari simili per le due che contribuiscono al concetto di donna spirans, come per esempio il fatto che entrambe nascondano il volto, la giovane età e i loro occhi meravigliosi. Si può affermare che il Petrarca, quando descrive una creatura simbolica, le affianca attributi fisici e psicologici della donna reale e vi si pone innanzi come ad una donna reale. Ciò comporta problemi, in quanto quando il Petrarca descrive una delle sue creature, non si sa se questa è la donna che realmente ama o uno dei suoi fantasmi. Il fantasma del Petrarca si ritiene che sia uno solo, ma non si sa se la sua accezione è quella di un'entità astratta o della donna provenzale. Per concretizzare le sue creature, il Petrarca usa l'amore come mezzo, e con questo stesso concretizza i suoi sentimenti. Rappresentazione della donna. Assenza di particolari realistici. Figura fisica evanescente. Capelli d'oro, occhi neri, mano perfetta. Velo, guanto e veste. Saluto, sguardo sorridente. Atteggiamenti. Occhi nascosti, cantante o sospirante, altera. Episodi. Partenze di Laura e del poeta. Malattie. Visite. Mancati convegni. Fughe. Apparizioni e visioni. Impossibilità di dichiararsi. Troppa audacia. Emozioni. Pallori e pianti. Preghiere, timori che sia morta, rievocazioni e ricordi post-mortem. evidente appare un tentativo realistico, dato dalle date precise, delle pietre miliari e dagli accenni all'invecchiamento. Il libro appare costruito in modo che sembri una storia, la storia del poeta scritta come su un diario. Evidente appare il confronto tra l'amore dantesco per Beatrice con l'amore petrarchesco per Laura. L'amore per Beatrice è ispirato da Dio, l'amore per Laura nasce solo dal cuore dell'uomo e Dio è il termine di contrasto. È comune opinione che nel canzoniere la donna derivi dall'etere provenzale stinnovistico e posi i piedi sulla terra. Il Mazzoni osservò che non solo nelle lettere in prosa, ma anche nei versi latini si ha qualcosa che si desidera spesso. Un più vivo accostarsi del poeta ad una realtà precisa ed uno spontaneo ispirarsi a luoghi e persone presenti. Ed in effetti il Petrarca tendeva al realismo come al suo antecedente, Orazio, a cui si ispirava. Nelle rime il poeta creò un clima di attualità e di veridicità. Nel sonetto spicca il piacere che l'innamorato prova al contemplare l'amata. Dapprima la donna è celebrata tramite la natura, senza essere descritta. Poi la sua figura si concretizza nella mente del poeta, che le dipinge dietro un vasto paesaggio, mettendola così a fuoco nella sua fantasia. Nei versi seguenti la donna non è più descritta, ma resta comunque fulcro dell'immagine del poeta. Tutto ciò che la circonda è bello perché lei è bella. Altre volte il poeta parte da un concetto, da una preziosità galante. Per esempio, Laura è in mezzo a due amanti, il sole e Petrarca, ed ella sembra preferire il poeta. Il pianto di Madonna è celebrato in un piccolo ciclo, e questo dolore, che diviene spettacolo, appare agli occhi del poeta leggiadro. L'immagine di Laura rimane per tutto il canzoniere quello di una bella donna, bionda, sempre circondata da fiori e fronde. Nella canzone Chiare, fresche e dolci acque, Laura è vagheggiata in diversi sfondi naturali, ma resta comunque il centro del quadro. Questa è un'altra dimostrazione del fatto che il poeta trova gaudio nella contemplazione. Con il verso dolce nella memoria, fa intendere una certa malinconia nel cuore del poeta, malinconia di chi sente vicina la propria morte. Questa morte, indoleggiata, nasce da uno stato d'animo elegiaco, di autocompatimento. Nei versi successivi si nota una ricerca di particolari atti a suscitare compassione. Laura lo cercherà e vedrà solamente terra fra le pietre. Laura però non appare addolorata, composta in un atteggiamento di suprema grazia femminile. Anche in questo canto l'amore nasce da gaudio contemplativo, che è tutt'uno con la gioia del fantasticare. Le visioni di Laura si possono dunque riunire in due grandi gruppi. Nel primo sono rievocate dal passato, nel secondo sono immaginate nel futuro. Il di pensier in pensier, il poeta, segna la consolazione della fantasticheria e dal compiacimento estetico nasce la speranza che si disperde quando il vero sgombra quel dolce errore, errore che comunque lo appaga. Negli stessi versi la felicità è interrotta dalla considerazione di se stesso. La fantasticheria è quindi, per il Petrarca, un mezzo per obliare se stesso. Petrarca dice di se stesso di essere un sensuale. Il termine sensuale per il cristianissimo Petrarca coincide con quello di lussuria, l'obbedire agli stimoli della carne, il porre nell'atto sessuale una breve gioia. E di questo peccato lui stesso si accusa in prosa nelle sue confessioni. Il conflitto petrarchesco tra amor carnale e spirituale è superato nella coscienza del poeta con la vittoria del secondo. Nel Secretum, il Petrarca si pone come vittorioso della sensualità, pur rimanendo peccatore. Ciò che portò fuori dalla retta via il religioso Petrarca fu, come lui scrive, l'attaccamento ai beni terreni. Il suo amore è casto perché guidato da Dio, ma rimane peccato perché lo porta a Dio per vie false, in quanto ama il Creatore per la creatura, aspetto questo di attaccamento alla terra. Si ritiene che il Petrarca abbia scartato delle liriche in cui l'amore nei confronti dell'amata non appariva più tanto platonico, o in cui la donna amata fosse diversa da Laura. Guizzi di sensualità petrarcheschi possono essercene nella canzone 37esima, in cui le mani di Laura sono definite sottili e lo sguardo del poeta, versi dopo, accenna al giovenil petto, menzione seguita poi da apprezzamenti generali che di sensuale non avevano nulla. Queste uscite sensuali del poeta nel canzoniere sono così rare e poco profonde da non costituire una nota caratterizzante del poeta. Petrarca aveva comunque gusti per il sanguinoso e il macabro, come ispirava e tendeva lo stile dell'epoca. Nel Secretum e nel Deotio il poeta non manca di descrivere particolari macabri dei cadaveri. Nel Trionfo della morte il poeta descrive la morte di Laura che appare come un dolce dormir nei suoi begli occhi. Nel Secretum il poeta sogna una morte che sia un brusco sovvertimento di tutto ciò che ama nella vita, ma che resti comunque un naturale venir meno dell'alimento vitale. Anche la voluttà è cantata dal Petrarca. Il godimento dato dalla contemplazione è così acuto che diventa sofferenza voluttuosa e annulla ogni intento descrittivo. Così, nella terza delle canzoni dedicate agli occhi, il poeta vuol guardare in modo fisso la donna e lo stesso movimento delle palpebre sembra rubare qualcosa della gioia data al contemplarla. La seconda delle canzoni dedicata agli occhi è identificata come la canzone della dolcezza, perché vuole mostrare la dolcezza del gaudio visivo oltre il quale c'è il venir meno per voluttà. Questo venir meno per lo sguardo o il saluto di Madonna è citato anche da Dante, ma il Petrarca sembra superarlo, in quanto in lui c'è di più il gaudio e la voluttà del venir meno. Se quindi di sensualità si può parlare in Petrarca, essa si connette strettamente alla facoltà di astrazione contemplativa a lei caratteristica. Il senso della labilità. Nei componimenti di Laura e per Laura c'è qualcosa che non è semplice amor di donna, esclusivamente d'amore può essere la parte del canzoniere che dice le lodi fisiche e spirituali di una donna. La lirica petrarchesca è dominata soprattutto dal senso della caducità della vita e di ogni cosa viva. Il senso profondo del canzoniere è il conoscere chiaramente che tutto ciò che piace al mondo è breve sogno. Sembra quasi che questo senso non possa essere espresso adeguatamente se non riprendendolo di continuo. Il pensiero del Petrarca si rifugia nell'immagine di Laura morta. Il poeta ha presenti ad ogni istante il senso della vita che trapassa a grandi salti e la coscienza che null'altro che pianto dura. Anche nelle liriche politiche domina questo senso, come nel caso in cui è usato per incuorare l'imperatore Carlo IV a scendere in Italia. La poesia di Laura e quella della caducità di tutte le cose rappresentano per il Calcaterra due filoni sentimentali distinti e contrastanti tra loro. Per il Momigliano la coscienza per la fugacità della vita si esprime con una desolazione dei malinconici rapimenti dietro le immagini di Laura. L'uno e l'altro sentimento risuonano con uguale tristezza e profondità. Afferma poi l'origine amorosa di tanta desolazione. Soltanto Laura gli avrebbe insegnato questo caduco fragil bene ed è lei soltanto che quanto piace al mondo è breve sogno. Il Croce, dal canto suo, che riduce la lirica petrarchesca al filone amoroso, considera questo senso come un aspetto dell'intimo squilibrio del Petrarca. Petrarca analizza questo senso della caducità in una sua lettera indirizzata all'amico Filippo di Cabassole. Richiama una sua lettera di 30 anni prima, in cui, quando era ancora giovane, aveva affermato l'irrimediabile caducità della vita, cosa che allora avvertiva, ma che ora conosce, ed è il pensiero della morte. Da ammaestramenti grammaticali classici, vi trovava l'angustia di questa misera vita, la brevità, la velocità, l'irrecuperabilità del tempo, la fuggente bellezza di un viso roseo, l'irrefrenabile fuga dalla giovinezza e le insidie della vecchiaia tacitamente strisciante. Infine, le rughe e le malattie, la dura e implacabile inclemenza dell'indomabile morte. Per questa assoluta mancanza di speranze si sottraeva al matrimonio e alle difficoltà della vita. La lettera, che è una ricca autobiografia spirituale del Petrarca, suggerisce due considerazioni. Non fu Laura ad insegnargli la brevità dei sogni umani. Il senso di essa risale al formarsi della sensibilità del poeta. Accenna ai suoi amori ed errori per meravigliarsi d'essersi lasciato irretire da essi. Si riferisce alle sue esperienze per puntualizzare la desolazione d'essere rimasto solo. Sullo sviluppo dello stato d'animo petrarchesco e il suo sviluppo non influì la religione. Il Petrarca stesso afferma che quello stato d'animo si formò in lui già da quando non conosceva altri testi se non quelli per lo studio. Questo senso dell'universale labilità si volge sia alla labilità della bellezza umana, fantasma impersonato di Laura, sia al pensiero di Dio. Questo senso, combinatosi con il gaudio della contemplazione, dà la trepida contemplazione piena del timore che l'oggetto contemplato si trasformi sotto gli occhi e dilegui, oppure che esso non sia reale. Il desiderio d'amore, di gloria, sono una cosa sola. Se il poeta li rifugge, non è solo perché sono peccaminosi, ma anche perché essi sono ombre. La coscienza del peccato sorge dalla considerazione della loro labilità. I desideri stessi sono labili. Termine supremo in Petrarca è la morte, contro la quale si infrangono ombre senza consistenza, quali amore e gloria. Dante, al contrario, ha il cuore pieno di eterno ed è superiore alle miserie del cuore umano e del mondo. Dante non ha nessun rammarico per la fragilità e la brevità della vita. Anzi, più è breve, prima si giunge a Dio, che non è visto come consolazione, ma come principio. Boccaccio, che ha cantato la labilità della vita, trae spunto dal Petrarca e accenna all'angoscia della perenne fugacità. Nei versi successivi tratta il rammarico di non aver abbastanza goduto l'attimo fuggente. Il Petrarca esaspera, approfondendolo, il senso del fuggire del tempo di ogni giorno, di ora in ora, il senso della fugacità di ogni singolo tempuscolo che trovava in Ovidio, Seneca, Orazio. Nella morte di Laura, questa è raffigurata come una fiera cacciata da due veltri, uno nero e uno bianco, il tempo. È proprio questo che il Petrarca sente incalzante. Non c'è lasso di tempo in cui lui non avverta il dileguare con angoscia. La sofferenza della vita che fugge si concreta nella sofferenza acuta che gli dà il senso dell'inarrestabilità del fluire. La vita fugge e non si arresta un'ora. Per poter descrivere questa sua sofferenza, il Petrarca non riesce a trovare vocaboli adatti e la sua fantasia si assottiglia in cerca di immagini concrete. Il senso generico della caducità diventa angoscia urgente ed attuale. Nel colmo della voluttà gli si identifica con un'impossibile stabilità. contemplazione e senso della caducità sono compenetrati l'una dentro l'altro e si condizionano reciprocamente. Desiderio e paura di morte, stanchezza di pensare. L'anima del Petrarca confessa la propria stanchezza, il proprio desiderio di riposo e di pace. La vita è faticosa, non è stata altro che affanno, e se talvolta conquista il riposo, conserva sempre le tracce e la spossatezza delle angosce durate o presentite. Questo senso di stanchezza è sempre colorato di una grande pietà e quasi tenerezza per se stesso, come nel caso della canzone, dove lo stanco desiderio di pace non è senza contrasto con il dolore per lo struggersi, senza rimedio, del grave incarico terreno. Questa stanchezza si risolve liricamente nel desiderio e nella paura della morte. Appare a tratti nel canzoniere la tentazione del suicidio, ma viene poi sempre scartata, non per motivi religiosi, ma perché l'atto del suicidio è troppo eroico per la trepida elegia petrarchesca. La morte, per Petrarca, è idoleggiata come la fine del pianto, se non che anche questa speranza di morte non è senza ripensamenti. Petrarca conserva, come uomo e come poeta, una tutta umana e trepida paura di morte, del periglioso varco. Spaventa soprattutto il momento del trapasso, l'angoscia degli ultimi istanti. Nel De Otio afferma che lo stato degli uomini dopo la morte è uguale allo stato dei vivi. Chi si è affannato qui si affannerà anche dopo morto. Il Petrarca ricorre ai suoi filosofi disperatamente, ma non riesce a concepire la vita d'oltretomba se non come continuazione della vita di quaggiù. Il poeta si sforza di riuscire ad amare e a volere quello che è semplice coscienza intellettuale. Ma per amare e volere non basta la filosofia, occorre la poesia, cioè il sentimento. Nel Secretum afferma che l'ora della morte è incerta, mentre invece la morte rimane certissima. Il pensiero di morte per Petrarca non scende abbastanza profondamente nel cuore, non vi si radica tenacemente. Egli sa di dover morire, sa quello che lo attende dall'altra parte, se di qua avrà peccato. Per questo motivo l'assiduo pensiero della morte non gli dà che molestie e terrori. La morte non è il valico addio, ma il temuto inevitabile, che aduggia con la sua ombra tutta la vita. La morte, per il Petrarca, è una dolorosa fine, e il desiderio di morte altro non starebbe a significare se non la sua stessa paura di morire. Egli non vuole morire e spera in Dio che gli consentirà di non morire, di consolidare in eterno, sublimando i suoi affetti terreni. Come afferma nel De Otio, per lui il pensiero di Dio è riposo. Laura, beata, conserva l'aspetto umano e la sua sollecitudine per l'amante, ed anche Beatrice appare sollecita di Dante, ed anche lei, pur essendo beata, rimane donna. Come nella severità di Laura si concreta la vanità di ogni speranza, così nella sollecitudine del Petrarca si concreta il sogno di una raggiunta quiete spirituale. La suprema felicità celeste è concepita come un'eterna contemplazione del bel velo di cui Laura adorna in vita. Contemplazione questa senza il tormento della caducità. La Vergine e Laura impersonano entrambe il senso di stabilità. Nella canzone finale, alla Vergine, il Petrarca gira tutte le lodi di Laura, una ad una. Ciò conferma lo sfumare dell'immagine terrena della donna in altre immagini simboliche o ultraterrene e mostra come l'amore celeste sia posto come sublimazione dell'amore terreno. Il De Sanctis afferma che, parlando con la Vergine, si incontra con Laura. Ma si incontra con Laura perché la Vergine non è che il sogno di una bellezza non caduca. Il pensiero religioso, tra gli altri, è il più preferito da Petrarca, perché saldo e certo. Maria è invocata come Vergine chiara e stabile in eterno e porta a ricordare la canzone, la terza, sugli occhi di Laura, nella quale il gaudio per la contemplazione è accostato a quello celeste. Entrambi danno pace. Materia del canto del Petrarca può essere anche la stanchezza di animali che non pensano o, pur pensando, che trovano tregua. Leopardi e Petrarca si ritrovano e si ricongiungono nel comune desiderio di felicità o nel desiderio di dar tregua al pensiero non approdante o nella mesta invidia per i semplici che non si chiedono il perché delle cose o possono dimenticare la domanda. Nella canzone al sedicesimo verso, il Petrarca accenna il fatto di essere fatto di sensibil terra, cioè, come tutte le cose caduche, diversamente dalle altre che non si accorgono della loro natura e infelicità. Questi concetti sono ben chiariti nella prima pagina del De Remedis, nella traduzione di Giovanni da San Minato, in cui si capisce che, sebbene simile il punto di partenza di Leopardi e di Petrarca, è diversissimo lo sviluppo del pensiero e della poesia. La morte, infatti, per il Leopardi è l'assoluto, il definitivo riposo. Nella medesima pagina si chiarisce il concetto petrarchesco secondo il quale le vicende d'amore sono come delle membra che fanno all'alma velo. Lo stesso lamento è citato in altre opere, pur senza riferimento all'aura di poesia. L'amore non è la sola causa dell'irrequietezza umana, anche la gloria e gli effetti che si trascina dietro per tutta la vita ne è una causa. Ma Petrarca sa che alla fine della lunga vita non c'è che la morte. Trova invidiabili gli animali che, se qualora si affannassero per raggiungere gli scopi della loro vita, non sanno di dover morire. La morte per il Petrarca non è solo riposo, c'è anche la vecchiaia. Il poeta ferma con delle immagini questo suo sogno, descrive l'immagine dei due capi, il suo e quello di Laura, finalmente vicini, segno di un'intimità raggiunta a prezzo dell'accettazione della vita nella sua inesorabile fuga. Questa vecchiezza non appare un'ingiustizia, né immagine della morte, ma è una legge della vita che a chi l'accetta riserva dolcezza. Nella descrizione della figura fisica di Laura, vecchia, è suggerita una nuova bellezza, pur conservando la sua indeterminatezza suggestiva. Boccaccio, invece, insiste sui particolari realistici e sovrappone a un'immagine un'altra immagine totalmente diversa. La donna che ha innanzi è bella e giovane, ma poi non rinuncia a descriverla coperta di rughe, con il seno rinsecchito, la voce roca e gli occhi cisposi. Con questa descrizione futuristica, il Boccaccio non rinuncia a vendicarsi di una sua delusione amorosa con quella donna. L'immagine del Petrarca è invece di bellezza. Anche un giorno si tramuterà, rimanendo idoleggiabile in egual modo. Petrarca si duole del fatto che la morte gli abbia tolto la triste ma profonda dolcezza di raggiungere l'irraggiungibile e di fermarsi in qualcosa di certo. Due sono le immagini di Laura che tornano in sogno a consolarlo. Morta che lo redarguisce e può confessargli il suo amore, e beata in cielo, fra gli angeli e le anime, beate, che gli fanno festa. Il Petrarca fa di Laura una sua creatura, alla quale dà i pensieri e gli affetti che vuole. Tra le rime in vita e in morte non si coglie una sostanziale differenza. Entrambe le Laura sono lontane. Il tono poetico rimane essenzialmente lo stesso, anche se si accentuano alcuni caratteri. Come nel romanzo lirico, prevale l'immagine di Laura consolatrice su quella di Laura spietata. Così, nelle liriche ultimamente composte, opposte come ultime, prevale una sempre maggiore stanchezza, una più profonda dolente rassegnazione. Dalle lettere senili del Petrarca viene fuori l'immagine del vecchio poeta, placido e tranquillo, immerso nei ricordi e rassegnato a Dio. La seconda parte delle rime appare come un lungo congedo, ma il tono generale rimane essenzialmente lo stesso. Nella lirica vera resta il rammarico del Petrarca che canta in Laura la fine ineluttabile delle cose, la vanità di ogni sogno. Il cosiddetto dissidio e l'elegia. Il Petrarca non si inebria solamente della labile bellezza di Laura, non lamenta il suo sparire. la canta vicina e fuggente, ma spietata e irraggiungibile. Delinea poi il contrasto tra il desiderio sempre vivo e la speranza che ad ora sembra morta, ma rinasce per la forza di quello. Insomma, racconta la perenne vicenda delle sue delusioni. C'è sempre qualcosa che gli manca. Se non ha, si strugge di non avere. Se ha, teme di perdere, oppure si rammarica di non avere tutto. Amore e gloria, massime aspirazioni della sua vita, lo deludono, e la sua poesia non è che una meditazione lirica su questa delusione. E il sentimento che ne deriva è la pietà per se stesso e l'impossibilità di distaccarsi dai sogni. Nel Petrarca c'è un desiderio di conquista totale, un'ansia di assoluto, e il senso del relativo lo preme ed angustia. Il conflitto tra divino e umano risulta innegabile e resta sempre tale senza risolversi nella vittoria di uno dei due termini. Il canzoniere che Petrarca intendeva fare avrebbe raccontato la storia di un'anima che si svincola dagli allettamenti umani per ritrovare pace nel pensiero di Dio. Il medesimo concetto è espresso nelle rime, in cui l'anelito della felicità terrena si sostituisce a quello verso la felicità celeste. Storia del viaggio di un'anima dal terreno a Dio, che il poeta altre volte accenna, come nella visione di Scipione nell'Africa e come canta nei Trionfi. Petrarca non è appagato né dall'umano per la sua caducità e vanità, né il divino, perché porta un'eroica rinuncia. Quello che impedisce al Petrarca di affogare felice nel pensiero di Dio non è il prepotere degli istinti e delle passioni, se non in quanto questo ha le sue radici nella coscienza del Petrarca di non potersi accontentare di Dio. Nel Secretum c'è una famosa pagina sull'Accidia che confessa l'inappagamento petrarchesco del pensiero di Dio. Alcuni recenti studiosi hanno osservato che l'Accidia per Petrarca è pari a quella di Dante, poco di vigore nell'amore a Dio. In un'altra pagina, che narra l'ascensione al Ventoso, il poeta confessa il suo colpevole bisogno di conciliare umano e divino. Questa pagina fa capire che il poeta non sa respingere l'umano, pur però amando il divino. Il Petrarca non sa dunque rinunciare a nulla perché vuole tutto. Le ricchezze sono fonte di peccato e ne è convinto, ma la povertà che lui desidera non deve essere sordida e triste e preoccupata, ma tranquilla, pacifica, decorosa. Sa anche bene che la virtù è preferibile alla gloria, ma le desidera entrambe. L'amore della gloria lo ritiene vano. Bisogna tendere al cielo, ma non sa rinunciarvi, e, altrove, si tenta di conciliare virtù e gloria. La bellezza è vana e fragile, ma non la rinnega e finisce per esaltarla come ornamento della virtù. Nell'assoluto di Dio, Petrarca non si immerge. Il suo peccato è il sogno umano che non sia privo d'ogni pace e di fermezza, e di un divino che partecipi alle gioie umane e ne consista, cioè una fusione tra umano e divino in uno. Ma la ragione mostra al poeta l'impossibilità di tale sogno, e da ciò ne deriva il disagio perenne e i lamenti. Nel suo vagheggiare l'aura verso il cielo c'è nascosto il suo sogno di conciliazione. L'interno dissidio del Petrarca consiste non solo nel conflitto uomo-divino, ma anche tra la religione e la ragione, che gli impongono un Dio che in sé ha tutto, ma che annulla tutto, e la forza del sogno che gli fa concepire un Dio riposo e garante dell'eternità degli affetti umani. Se Dante osa la rappresentazione della beatitudine celeste che proviene dalla visione di Dio e che in terra non ha termini di confronto, per Petrarca quella beatitudine è sempre concepita in funzione della terra. Beatrice porta Dante a Dio e Dante se ne appaga. L'amore terreno è assorbito nel divino. Egli non ama Beatrice in Dio, ma Dio in Beatrice. Il Petrarca desidera invece poter dimenticare l'aura e concepire Dio unicamente come Dio, non come proiezione della sua umanità. Appartenenti all'animo petrarchesco vi sono poi altre formule, come quella ragione sensi, che potrebbe risultare falsa se a sensi si dà il suo significato proprio. Anche ideale reale, sogno realtà o simili. Specie se si dà ideale a sogno la precisa accezione di sogno ideale nutrito di letteratura, ma rimangono comunque generiche. È da considerare la malattia della volontà, tipica del Petrarca, della quale più volte si accusa e di cui dice di soffrire. L'analizza nel Secretum, nel capitolo del De Rimedis, intitolato Della discordia dell'animo proprio, in cui individua nel contrasto la ragione della lotta interna e dà come rimedio il volere una cosa. Ma l'assoluto che il Petrarca cercava era di una tale natura che non poteva essere intuito con chiarezza. Di quello che di determinativo e preciso il mondo gli offriva, il poeta non trovava nulla da desiderare e non desiderando non riusciva neppure a volere qualcosa. Risulta pertanto evidente che il volere e il disvolere, l'incertezza della volontà, è il correlativo di questo senso di inappagamento ed è anche il primo sintomo della sua propria instabilità. Il suo sogno di conciliare umano e divino, di crearsi una meta precisa, coincide con il sogno di stabile conquista spirituale di se stesso, realizzato poi nel Rinascimento. Il Petrarca non raggiunge la sua meta, liricizzata in Laura, poiché non riesce nemmeno a raggiungere se stesso. Non solo la gloria e l'amore lo lasciano scontento, ma anche il suo studio, la sua dottrina, non gli danno gioia. Anche l'azione gli si palesa vuota e deludente. Il dolore appare rettilineo, la malinconia circolare, e nel Petrarca non ci può essere quest'ultima. Egli considera se stesso con quella pietà tenera con cui si considera le sue figure, e talvolta la tenerezza va ai suoi stessi pensieri, alle sue lacrime. Il lamento prevale sull'invettiva, e il lamento però è altresì la preghiera. La più solenne delle preghiere del canzoniere è ricca di slanci verso l'alto, con il ripiegare alla contemplazione delle proprie miserie. Ancora una volta, vicino a questo senso di autocompatimento, troviamo Leopardi, il cui motto lirico è l'immensa pietà per uomini e cose e per se stesso. Leopardi esprime propriamente la sua cosmica pietà. Laddove nel Petrarca la pietà per se stesso rimane nel centro, anche se la sa partecipe di un destino di infelicità. Potrebbe essere romantica la petrarchesca voluttà di pianto. Il pianto è sfogo, ma è anche qualcosa di diverso, vero e proprio piacere. Questo piacere nelle lacrime è presente anche in poeti precedenti, come ad esempio il Cavalcanti, ma si tratta di tracce sporadiche, mentre nel Petrarca è elemento costitutivo. Il Secretum l'analizza e nelle lettere l'analisi torna frequente. Questa confessione di piacere è presente anche nel Necrologio di Laura ed il canzoniere ne è pieno. Se nel sonetto il Petrarca, autocommentandosi, risolve la notazione in un complimento galante, altrove dice che la dolcezza viene dal dolore. Così egli va in cerca di ragioni per piangere. Questo sottile piacere dato dal dolore è chiaramente connesso con il piacere che gli viene dall'intensa contemplazione. Petrarca gode l'amaro piacere di sentirsi tradito nelle speranze di felicità e accarezza con la fantasia il suo dolore. Non è solo il pianto che sfoga il poeta, ma anche lo scrivere. Nel sonetto Petrarca dichiara esplicitamente che lo scopo del suo poetare è lo sfogo e che questi versi appaiono in contraddizione con altri in cui il Petrarca dice la sua speranza di conquistare l'immortalità, non solo per Laura. Ma la speranza della gloria, di cui ha presente la fugacità, non lo calma. Ciò che lo calma è l'amaro piacere delle lacrime, cioè della pietà per se stesso. Come ben vide il Sapegno, le confessioni del Petrarca su questo piacere, in versi e prosa, sono una liberazione progressiva della miseria morale attraverso il dominio intellettuale di essa. Il Petrarca si placa in un compiacimento letterario per la ben costruita argomentazione degli scritti di pensiero, o per la pienezza della rappresentazione artistica.